Gilda Policastro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e benvenuta nel posto delle parole
Grazie.
per raccontare il progetto della bottega di poesia creato dal quotidiano La Repubblica e lei ne è la curatrice di questo progetto. Lei tra l'altro scrive anche poesia, oltre che romanzi. In che modo lei si è avvicinata a questo progetto, Gilda Policastro?
Diciamo che il progetto si è avvicinato a me, nel senso che si tratta di un progetto fortemente voluto dal nuovo direttore Carlo Verdelli, che ha pensato a un contatto più diretto con i lettori attraverso questa nuova rubrica, La Bottega di Poesia, che è una iniziativa nazionale, però ha poi delle basi locali, quindi ogni città ha il suo referente, ha il suo poeta referente che si occupa di curare nello specifico la rubrica. Quindi io curo la rubrica per le pagine di Roma. Su Milano c'è Maurizio Cucchi, poi ci sono altri poeti tra Bologna, Palermo, insomma le sedi principali di Repubblica, Napoli e così via. E oggi è uscito il numero a Roma con la prima pagina che ho curato. Abbiamo ricevuto tantissime poesie, più di un centinaio solo il primo giorno, il giorno del lancio dell'iniziativa, e abbiamo il compito di selezionarne tre e di commentarle.
Ne
Quindi
selezionate
cosa ho
tre, ogni
scritto?
con che periodicità, Gilda Policastro?
La rubrica è settimanale, a Roma uscirà ogni sabato a
Quindi
partire da oggi.
tre poesie alla settimana e la risposta è stata molto positiva. E in questa prima risposta, no, che avete ricevuto al quotidiano La Repubblica, visto che lei deve leggere per forza di cose le varie poesie, che aria tira tra quelle parole?
Allora, io mi sono un po' sorpresa, devo dire, nel constatare che la poesia faccia un po' fatica a emanciparsi da un immaginario che ho definito nel mio commento di oggi premoderno, molti paesaggi rurali, marini, come se la poesia non potesse calarsi in un contesto urbano, contemporaneo, in un contesto virtuale fatto di schermi più che di incontri misteriosi o perturbanti che sono quelli che i nostri lettori ci raccontano. Dico sorpresa perché anche la canzone nazional popolare si va emancipando dai soliti temi e dai soliti cliché, e quest'anno ha vinto Sanremo una canzone che parlava di soldi, non d'amore. Quindi diciamo, la poesia si è aperta da tempo a nuovi linguaggi, dagli anni 60, ed è sorprendente che soprattutto i poeti più giovani non registrino questo cambiamento. È come se dire poesia implicasse necessariamente un immaginario antico o antichizzato, dicevo nel pezzo di oggi, che la poesia fa subito scattare questo linguaggio impostato, il cosiddetto poetese, da gente gli uomini dell'Ottocento. Ecco, è il caso di smettere questo tipo di linguaggio, questo tipo di immaginario. Ed ecco che le tre poesie che ho scelto per la pagina di oggi non sono necessariamente poesie perfette o poesie pronte per una pubblicazione in volume, però sono poesie che lavorano col ritmo, che costruiscono un'immagine, sono brevi e hanno soprattutto un'intenzione poetica che non sia necessariamente vecchia, che non sia regressiva, perché il poeta lo si immagina sempre un passo indietro rispetto ai propri tempi e anche alla propria intelligenza, una sorta di fanciullino. No, il poeta può essere intelligente, può essere all'altezza dei propri tempi e dei discorsi che fa anche nel quotidiano, senza necessariamente impostare la voce e presentarsi come non si è. Ecco,
E
c'è
questo
questo equivoco di fondo.
è un equivoco di fondo che è necessario, e questa bottega di poesia serve anche a far comprendere ai poeti, i cosiddetti poeti, quelli che forse pensano che ogni tanto bisogna pure andare a capo, e allora che la poesia non è un rimanere indietro nel tempo. Adesso non diciamo che tutti debbano diventare, che ne so, degli Edoardo Sanguinetti, tanto per citarne uno più o meno a caso. Però c'è necessità, come diceva Gilda Policastro, che la poesia faccia un passo avanti e forse anche un po' Questo è il motivo per cui la poesia a volte fa fatica a imporsi.
Sì, a volte fa fatica imporsi, siamo in un momento storico in cui si impone più facilmente la non poesia, penso al boom degli Instagrammer, di chi scrive appunto strofette come dei post che sono, hanno naturalmente un appeal immediato, ma non sono poesia e anche la poesia che si vende maggiormente nelle librerie non è propriamente considerata tale dalla comunità dei critici o dei lettori di poesia.
Però fanno vendere molti libri, perché quelle poesie o pseudotali che sembrano più dei post, che poi diventano dei libri, sono anche dei successi commerciali.
Appunto, sono dei successi commerciali, però intanto il successo commerciale è raro, è un accadimento eccezionale, non sono tantissimi, sono due i poeti che vendono in libreria, i non poeti anzi. E
E chi
penso,
sono?
ora se posso fare dei
Ma
nomi, Guido
certo,
Catalano,
certo.
insomma ce ne sono diversi, pochi però. Ecco, il bestseller è un caso eccezionale, raro, imprevedibile, imprevisto, che non si pensi che scrivere poesie facili o non poesie sia la via d'accesso al successo commerciale. Non è così in automatico. Per lo più la poesia non si vende perché costa uno sforzo a chi la scrive, a chi la legge. Ricordo una frase bellissima di Milo De Angelis che dice un libro di poesia, prima che cambi la vita a chi lo legge deve averla cambiata a chi lo ha scritto ed è difficile che ci cambi la vita, la visione di un mare in tempesta o di un tramonto, diciamo la verità, servono esperienze un po' più solide, un po' più consistenti e soprattutto con un linguaggio che si rinnovi, non necessariamente alla Edoardo Sanguinetti, la ricerca, la sperimentazione si può fare in tanti modi e in tante forme e alcuni dei lettori ci hanno provato, ho ricevuto dei testi che giocavano con la lingua, perché la poesia è anche gioco, non è necessariamente posa triste e mesta con il mento poggiato sulla guancia. No, si può anche giocare, ci si può divertire. Ed è il modo migliore per avvicinarsi alla lingua e per avvicinarsi a un'esperienza che deve essere contemporanea. Non siamo poeti d'Arcadia, siamo poeti del 2019.
E la poesia deve respirare il senso del tempo, lo spirito del tempo, e deve restituire qualche cosa che da questo spirito ci proietta in un futuro. Per partecipare alla Bottega di Poesia, lo ricordiamo, i nostri ascoltatori non possono far altro che collegarsi al sito repubblica.it e poi Bottega di Poesia e avranno tutte quante le informazioni. Questo
Esatto.
settimanalmente, nelle varie edizioni, Gilda Policastro, nelle varie edizioni locali, Torino, Milano, Roma, eccetera, per quello che riguarda la Bottega di Poesia, da un punto di vista di costruzione del verso, può essere anche una palestra didattica.
Sì, assolutamente, ci credo molto e soprattutto raccomando ai nostri lettori di non pensare solo alla gratificazione pure legittima di vedere il proprio nome impresso sulla pagina del quotidiano più letto d'Italia. L'ambizione deve essere quella di costruire un buon testo. E al di là appunto del narcisismo pure comprensibile e del tutto giustificato. Voglio chiarire anche un aspetto tecnico perché molti mi hanno chiesto, ma se io vivo, che ne so, ad Ancona posso mandare la poesia all'edizione romana? Certamente c'è un indirizzo, lo ripeto, lettereroma@repubblica.it a cui i poeti di tutta Italia possono mandarmi le poesie. Poi c'è uno smistamento dovuto a un'organizzazione interna, ma le poesie possono pervenire a tutte le redazioni da tutte le città. Ecco,
E poi si
questo.
spera che ci sia veramente lo stupore da parte di chi legge le poesie nel trovare anche delle forme nuove. Chiaro, siamo alla prima settimana, anzi ai primissimi giorni di questo progetto del quotidiano La Repubblica, e quindi sarebbe presto per giudicare e per sentire il polso della scrittura poetica. Ma tutto questo poi si concluderà, ammesso che si possa concludere, in un'antologia?
Guardi, questo non glielo so dire perché l'iniziativa è stata appena lanciata in tutte le città, in tutte le sedi, quindi è ancora in costruzione e in divenire. Per quello che riguarda la nostra redazione nello specifico, devo dire che la scelta dei testi per la pagina di oggi è stata affidata totalmente a me, e il criterio che mi ha guidata è stato appunto la sorpresa, il fattore sorpresa, i testi che mi hanno sorpreso, che si sono distinti dal mood dominante e che mi hanno invogliato a leggere altri testi di questi autori. Anzi, li invito direttamente, approfitto di questo spazio per invitarli a mandare altri testi, perché insomma sono tre voci che ho trovato diversamente interessanti.
Per essere poeti cosa ci vuole, Gilda Policastro? Lo chiedo a lei, in quanto lei di poesia si nutre e scrive.
Guardi, io come dico sempre ai miei allievi dei corsi di scrittura, non ho gran passione per le definizioni. E le definizioni che do della poesia le deduco dagli incontri con gli ospiti che abbiamo di volta in volta a lezione. La scuola in cui insegno scrittura si chiama Molly Bloom e ha ospitato i più grandi, i più importanti poeti della scena contemporanea, da Antonella Nedda a Valerio Magrelli, a Milo De Angelis, e con loro cerchiamo di capire cos'è una poesia, non cos'è la poesia in modo assoluto ed essenzialista, ma come si costruisce un testo, come si lavora sugli elementi che connotano il testo poetico, il ritmo, il lessico, l'immaginario, i tropi e così via. Lavorare concretamente sulla scrittura più che interrogarsi su cosa sia la poesia, che poi ci porta molto lontano da quella che è in realtà se esiste un'essenza della poesia. Parlare di poetico appunto poi con quelle derive per cui il poetico si applica a oggetti molto distanti in realtà dalla scrittura, può essere poetico un tramonto, un gesto atletico o esperienze, ripeto, diverse e distanti dalla scrittura, che è prassi e pragmatica.
Gilda Policastro, ma una sua poesia lei se la ricorda?
La mia poesia me la ricordo, sì, ne ricordo più d'una.
E allora, ce la faccio ascoltare.
Ah, così proprio, ma extra
certo,
brutto.
No, certo.
Preferisco avere il supporto, però lo vado a cercare. Ah. Ecco, una poesia che incomprensibilmente piace a tutti.
E perché che invece forse... se piace a tutti è incomprensibile, sarebbe meglio il contrario, che ne so, ne trovi due o tre del pubblico, gli piace solamente quelli due o tre, lo trovo incomprensibile. Invece...
No, trovo incomprensibile che piaccia una poesia così.
Ah. Però, e allora ascoltiamo questa poesia così incomprensibile, ma comunque così condivisibile.
Si chiama Puzzle. Quando vai a trovare qualcuno malato, di solito passi davanti a un altro malato, nella stanza, solo, nel letto sbagliato. Quando esci dalla stanza, lo vedi addormentato sul fianco uguale al tuo malato, soltanto nel letto sbagliato. Te ne ricordi l'indomani che sei passato dritto, non hai salutato e nemmeno guardato quell'altro malato uguale, solo, nel letto, sbagliato.
E come non essere dentro questo sguardo di questa persona che passa e non ha salutato la persona nel letto sbagliato? Chissà se veramente quel letto era sbagliato. Grazie Gilda Policastro del tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato la bottega di poesia del quotidiano La Repubblica, e buona poesia quindi.
Grazie, poesia, 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 come dice un verso di Milo De Angelis, a me molto caro.
Ma a proposito di versi molto cari, le chiedo ancora un attimo Gilda Policastro, ma c'è una poesia che, come succede per le canzoni, no? Uno fischietta una canzone quando è sotto la doccia o quando guida, c'è una poesia che rappresenta veramente qualche cosa che lei ama particolarmente?
Ma ce ne sono tante, diverse sono proprio di Milo De Angelis, che è un poeta che ho scoperto non da tantissimi anni, ma è diventato insieme a Valerio Magrelli proprio la guida della mia scrittura e del mio fare poesia quotidiano, sia a livello di insegnamento che di esperienza personale.
Grazie davvero, Gilda Policastro.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.